cultura en eso. Due Bibbie così non c'entrano a questo punto. Vogliamo prepararci alla lettura che verrà letta da una persona che non è qui presente in mezzo a noi, ma vogliamo rileggere tutto il capitolo 10 di Secondo Corinzi, quindi se potete aprire le vostre Bibbie, forse ci sarà qualche parola diversa, ma non preoccupatevi, il senso comunque è quello e la verità è salvaguardata. Secondo Corinzi, capitolo 10. Noi ci interessa la seconda parte, ma leggiamo tutto il capitolo.
Sono io, Paolo, che mi esorto con la dolcezza e la mansuetudine in Cristo. Io che in presenza sarei umile, ma di lontano me lo tengo sicuro. Vi prego che non avvenga di dover dimostrare in presenza quella forza che ritengo di dover adoperare contro alcuni che si giudicano come se si comportassimo secondo la carne. Perché se viviamo nella carne, non combattiamo secondo la carne. Non sono carnali le armi della nostra battaglia, ma hanno da Dio la potenza di debellare le forchette, distruggendo i ragionamenti e ogni altezza orgogliosa che si leva contro la conoscenza di Dio, e rendendo ogni intelligenza prigioniera nell'obbedienza a Cristo. Siamo pronti a morire qualsiasi disobbedienza, non appena la vostra obbedienza sia perfetta. Guardate le cose in faccia. Se alcuno ha la persuasione di appartenere a Cristo, si ricordi che se lui è di Cristo, lo siamo anche noi. E se anche di vantarsi di più del nostro potere, che il Signore ci ha dato per vostra indicazione e non per vostra ruina, non avrei proprio dare lo stile. Dico questo per non sembrare di volervi spaventare con le lettere. Perché le lettere, si dice, sono dure e forti, ma la sua presenza fisica è debole e la parola di messa. State costumi che quali siamo a parole per lettera assenti, tali anche saremo a fatti di presenza. Certo, noi non abbiamo l'audacia di eguagliarci o paragonarci a nessuno di quelli che si raccomandano da sé. Ma mentre si misurano da sé e si paragonano con se stessi, vanno fuori di segno. Noi invece non ci gloriamo oltre misura, ma secondo la norma della misura che Dio ci ha assegnato, facendoci arrivare fino a voi. Né ci innaffiamo in maniera indebita, come sarebbe se non fossimo arrivati fino a voi, mentre fino a voi siamo giunti col Vangelo di Cristo. Né ci vantiamo indebitamente di fatiche altrui, ma nutriamo la speranza, col crescere della nostra fede, di venire ingrandito ulteriormente nella nostra misura e di poter annunziare il Vangelo a quelli che stanno al di là di voi, senza vantarci di cose già fatte in campo altrui. Chi si gloria del Signore, perché non colui che si raccomanda da sé viene approvato, ma colui che il Signore raccomanda.
Io non so se avete mai avuto problemi.
È certo che deve scrivere. Conosco bene la vostra disposizione e ne faccio un con una serie.
Devi ricliccare sull'altoparlantino. Non so se voi avete mai avuto problemi con il vicinato. I confini sono sempre stati un problema, è vero. Se guardiamo intorno a noi, al mondo, vediamo come le terre, le nazioni sono sempre in guerra tra di loro per quanto riguarda i confini. Non c'è un angolo della terra in cui si è tranquilli, sereni per quanto riguarda i confini. Si discute anche sulle acque territoriali e fino qui è acqua mia, da qui in poi è acqua tua. Basti pensare a quanti problemi noi abbiamo avuto per tanti anni con la Libia. Si discute per i confini. E l'altra settimana è stato abbattuto, la Siria ha abbattuto un aereo turco perché aveva sconfinato, aveva superato il confine, era andato in terra siriana. Non si scherza con i confini, non si scherza con i limiti sono importanti, sono essenziali. Ricordo 20 anni fa, quando mio padre comprò un terreno qui ad Ostia Antica, E la prima cosa che volle fare è costruire un bel muro di cinta, un bel muro che dividesse il suo territorio, il suo terreno con il terreno del vicino, un vicino antipatico. E mio padre volle fare un bel muro di cinta e quindi cominciò a costruire le fondamenta di questo muro e scavò una fossa profonda 60 centimetri, larga 40 centimetri e lunga 30 metri. Poi fece una gabbia di ferro, la mise dentro questa fossa e poi chiamò il camion e la riempì di calcestruzzo. Un bel giorno il nostro vicino si sveglia e dice a mio padre: guarda che il confine non è giusto, è un metro e mezzo più in là, più verso di te. E sono nate delle discussioni e anche dei litigi per questo. Mio padre voleva costruire un muro alto 2 metri per non vedere il suo vicino, non era tanto alto, ma se ci fosse stato Tim ad abitare sarebbe stato un altro problema, questo muro sarebbe stato molto molto più alto. E così abbiamo discusso, abbiamo parlato, mi sono messo in mezzo anche io come sempre e abbiamo cercato di mediare, e così alla fine era solo 1 metro, ci siamo spostati di 1 metro. Ma quelle fondamenta, quel cordolo di cemento così forte da sostenere un grattacielo è rimasto sepolto, inutilizzato. Quante energie, quanti soldi buttati, quanto lavoro. Mio padre ha fatto tutto da solo. Io penso che mio padre non è umano. Penso che sia un mulo travestito da umano, veramente, per quanto lui è forte. È un lavoratore incredibile, instancabile. E Paolo in questa lettera è costretto a difendersi e fornire delle prove ai suoi lettori per il suo comportamento, che altri stavano criticando. Doveva dimostrare che lui non aveva oltrepassato dei limiti, perché c'erano dei falsi insegnanti nella chiesa di Corinto, l'abbiamo ascoltato altre volte, che accusavano Paolo, tante accuse, diverse accuse, e anche quella, tra le altre, di aver superato i suoi limiti. Siamo arrivati prima noi, tu fatti più in là. È triste, fratelli, è triste vedere questi passi, è triste leggere questi capitoli della Bibbia. Vorremmo saltare volentieri, andare oltre, andare in quei passi in cui c'è più armonia, c'è più amore, quei passi in cui c'è più serenità, tranquillità, che ispirano pace e amore. Ma ci sono anche questi passi conflittuali, di persone invidiose, di persone che si misuravano. Quando mi sono accorto che avrei dovuto predicare su questo passo, ho detto: oi oi, proprio a me doveva capitare questo passo, non poteva capitare a Tim o a Rodrigo di predicare su questo passo. E ora che cosa gli racconto? Che cosa gli racconto? In che modo posso, da questo passo, edificare la Chiesa del Signore? Veramente non sapevo neppure come iniziare. Forse, come ho fatto io, anche voi vi siete domandati perché ci sono nella parola di Dio questi capitoli conflittuali, in cui si parla di rivalità, di polemiche, di accuse. E dopo una prima reazione che ho avuto a caldo, ho dovuto riconoscere quanto invece questi passi sono così importanti per la nostra crescita spirituale. Mi sono convinto che Dio ha voluto che queste pagine arrivassero fino a noi, con tutta la sua drammaticità e con tutto l'imbarazzo che a volte questi passi possono creare. Il fatto che nella scrittura ci siano passi come questi è bene, è un bene, perché dimostra la purezza del testo stesso, la purezza della Bibbia. Perché dico questo? Se l'autore di questa Bibbia, questa qui, fosse stata una persona come me o come te, Sicuramente avremmo, pensando che questa Bibbia verrà letta da altri, ai posteri, sicuramente l'avremmo purificata da tutti quei passi che sono così difficili, così problematici, e avremmo tolto tanti problemi, tanti peccati di uomini di Dio che invece sono scritti in questa parola. Avremmo sicuramente eliminato la storia di Davide con Bathsheba, perché lui aveva preso la moglie di un altro. Avremmo sicuramente tolto la storia di Davide che fa uccidere suo marito Uria per sposare Bathsheba. Avremmo forse eliminato dalla disubbidienza di Mosè quando colpisce due volte la roccia, o quando colpisce e ammazza l'egiziano. Avremmo tolto l'aspra discussione, la parola dice proprio aspra discussione, tra Paolo e Barnaba riguardo il fatto di portare con sé Marco nel loro viaggio missionario. Un'aspra discussione tra due rocce, tra due titani del Vangelo. L'avremmo sicuramente tolti. Oppure avremmo tolto il rinnegamento di Gesù da parte di Pietro. Perché metterlo? Perché far vedere un Pietro così debole, che sbaglia, che pecca? Oppure quando lui diventa ipocrita, quando erano venuti alcuni da Gerusalemme e si mette pure lui a fare le cose della legge? L'avremmo tolto sicuramente anche questo, ma proprio perché ci sono questi brani, perché ci sono questi brani così conflittuali, significa che questa parola è arrivata fino a noi così, integra, con tutte le verità, con tutti i problemi di uomini. E grazie a Dio che nella Bibbia abbiamo uomini che hanno sbagliato, che sono stati rialzati, che qualcuno ha applicato la grazia su di loro e sono diventati più forti di prima, hanno continuato, grazie a Dio. Grazie a Dio perché abbiamo questi uomini, questi esempi nella Bibbia. La seconda cosa molto importante, che sono proprio situazioni come queste, dove ci sono conflitti, appunto, dove sono situazioni tristi, cariche di tensione, che si vede la vera stoffa del credente. Il credente, il vero credente, non si vede quando tutto va bene. La vera stoffa del credente è quando le cose vanno male. Se io non ti pisto i piedi, sicuramente tu sarai contento e mi saluterai anche per primo la mattina, la domenica quando ci incontriamo. Ma poco poco io ti pisto quel calletto che fa così male. Io penso che una mina anti-uomo farebbe meno danno dalla reazione che avremmo da questo. Quanta umiltà, quanta pazienza e quanta sopportazione Paolo mostra in questa lettera. È un insegnamento meraviglioso, importante per noi. Paolo, che prima della sua conversione avrebbe risolto il problema a colpi di spada, prima della sua conversione. Ma adesso vediamo un uomo che si sottopone al giudizio, che con umiltà risponde con amore, con gentilezza alle accuse che lui riceve. E fa appello all'intelligenza, alla maturità dei cristiani, affinché loro comprendano che lui non ha rubato niente, che lui non ha oltrepassato nessun limite, che lui ha fatto tutto quello che ha fatto perché il Signore glielo diceva. Ma questi passi sono importanti perché troviamo degli insegnamenti meravigliosi per la nostra vita, per la nostra crescita. Come anche abbiamo ascoltato domenica scorsa dal fratello Tim, non ci sarebbe stato questo versetto che adesso sto per leggervi se non ci fossero stati i conflitti, se non ci fossero state queste lotte. Questo versetto non ci sarebbe mai stato, quando dice Paolo al capitolo 10, versetto 3, in realtà, sebbene viviamo nella carne, non combattiamo secondo la carne, infatti le armi della nostra guerra non sono carnali, ma hanno da Dio il potere di distruggere le fortezze, poiché demoliamo i ragionamenti e tutto ciò che si eleva orgogliosamente contro la conoscenza di Dio, facendo prigioniero ogni pensiero fino a renderlo ubbidiente a Cristo. Che meraviglia! Che bel passo questo! e pensate che non l'avremmo avuto se non ci fosse stato questo conflitto a Corinto. Pensate, pensate, quanto è bello questo. Come tutto coopera al bene di quelli che amano il Signore, anche in situazioni come queste. Al versetto 12 e 13 Paolo dice, leggiamo, poiché noi non abbiamo il coraggio di classificarci o confrontarci con certuni che si raccomandano da sé, i quali però, misurandosi secondo la loro propria misura e paragonandosi tra di loro stessi, mancano di intelligenza. Noi invece non ci vanteremo oltre misura, ma entro la misura del campo di attività di cui Dio ci ha segnato i limiti. Entro la misura del campo di attività di cui Dio ci ha segnato i limiti. Paolo doveva affrontare questi uomini che si autoproclamavano delle autorità spirituali nella chiesa di Corinto, o delle guide. Doveva affrontare questi falsi insegnanti che stavano sempre a misurarsi tra di loro. Io sono più bravo di questo, io sono più bravo di qua, e tu sei più o meno bravo in là. Era sempre un confronto, un continuo confronto con gli altri. E questo confronto è raggiunto perfino a Paolo, un uomo come Paolo. E lo confrontano in diverse cose. E per non sapendo come attaccare Paolo, lo attaccano in cose marginali, in cose secondarie, di poca importanza. Lo ritenevano un debole di carattere, un codardo, perché secondo loro quando era presente era un agnellino in mezzo a loro, e quando invece era lontano e scriveva come se fosse un leone. E per loro questo era inconcepibile, per questo era un atto di debolezza, era un codardo secondo loro. E poi il fatto che una volta aveva scritto che sarebbe passato a Corinto passando da una parte e poi dopo ci ha ripensato, non è passato più, e queste li ha mandati ai pazzi. Non hanno potuto sopportare questa cosa. Ma Paolo, una volta dici una cosa e poi ne fai un'altra. E questa è l'accusa che facevano a Paolo, cose insignificanti, non andavano sulle verità, non andavano sulle profondità della verità, ma andavano sui dettagli, sulle cose marginali. L'ambizione, l'arrivismo, fanno diventare grandi le piccole cose e fanno diventare piccole le grandi cose. L'idea di essere superiore agli altri, il confronto, la competizione, è diventato oggi più che mai la vera motivazione che ci spinge a fare, a lavorare, ad agire. E vogliamo sempre di più arricchire, lottare di più. Non importa se devi usare mezzi illegali, ma l'importante è raggiungere l'obiettivo. Poi i mezzi sono un'altra cosa. L'importante è vincere. Lo scorso anno, nelle sale cinematografiche di tutto il mondo, è girato un film. E questo film si intitola Limitless, senza limiti, senza limiti. Rappresenta il sogno di ogni persona, quello di vivere una vita senza limiti. E questo è stato riportato sulla pellicola. E fra poco vedremo il trailer di questo film. E parla di un uomo che era uno scrittore, aveva fatto un contratto con un editore e doveva scrivere un libro. Ma non riesce a scrivere niente. C'è un blocco mentale e non riesce a scrivere niente, finché incontra il suo ex cognato che gli propone una pillola, una pasticca. E con questa pasticca, dice al cognato, puoi usare il 100% del tuo cervello. Voi sapete che i scienziati dicono che noi siamo solo il 20%, no? È tutto da verificare questo. Comunque, parte questo, ma dice, se tu prendi questa pasticca, tu sarai il 20% del tuo cervello. E questo medicinale si chiamava l'NZT48. NZT48. Ma ci sono delle ripercussioni. ci sono degli effetti collaterali. Vogliamo vedere questo trailer? Serve una mano? Ce l'abbiamo fatta, è arrivato. L'audio. Non è partito. Voi cosa fareste? Finisce questo trailer. Voi cosa fareste? Io non so cosa fate voi, non lo so. Ma so una cosa, forse so quello che avrebbero fatto i falsi insegnanti a Corinto. L'avrebbero presa, tutta la scatola. Ma Paolo, e questo so anche, non voleva questo. Paolo non voleva diventare un superuomo, non mirava al successo, alla fama, non aveva nessuna voglia di vantarsi. E mai troviamo nelle sue lettere un atteggiamento di orgoglio. E anche se in lui c'era il seme dell'orgoglio, il Signore glielo aveva bloccato. Paolo più là dirà che il Signore gli aveva messo una spina nel fianco affinché non diventasse orgoglioso. Nei limiti del compito che Dio ci ha assegnato, Ripetiamo questa frase perché è importante, è parola di Dio. Paolo agiva nei limiti del compito che Dio gli aveva assegnato. Nei limiti del compito che Dio mi ha assegnato. Altro che limitless, altro che senza limiti. Paolo era consapevole di avere dei limiti. Ci sono dei limiti per ogni credente. Abbiamo dei limiti naturali, abbiamo dei limiti che ci sono stati dati dai nostri genitori, ereditari, e quelli non ci possiamo fare niente. Ci sono delle altre cose invece che possiamo, con il lavoro, con lo studio, possiamo migliorare. Leggevo su Focus dell'altra settimana, era dedicato, c'era uno special sull'intelligenza dei bambini. E spiegava come l'intelligenza dei bambini ha questi due fattori: uno quello naturale, la predisposizione che ha ricevuto dai genitori, ma l'altro è la curiosità, l'interesse, lo studio e le attività che questo bambino può fare per migliorare e crescere le sue capacità. Ma a parte questo, abbiamo tutti dei limiti che non possiamo oltrepassare. E anche nel campo spirituale ci sono dei limiti che Paolo dice qua che lui non vuole oltrepassare. Sa molto bene Paolo che ci sono dei limiti e lui vuole lavorare entro questi limiti. Forse per alcuni questa mattina sapere che Dio ci mette dei limiti può scioccare, è vero? Non siamo abituati a questo pensiero. Noi vogliamo essere invece senza limiti, vogliamo fare di più, sempre di più, ma Dio ha messo nei limiti nell'uomo e li ha messi in altri uomini della storia, della Bibbia, per esempio Saul, il primo re di Israele, e lui a un certo punto cerca di fare un sacrificio e il Signore lo punisce, perché Saul non era capace di fare un sacrificio? Certo che era capace di fare un sacrificio, ma il Signore gli ha detto: questo non spetta a te, questo è un limite che tu hai, non devi superarlo. E per parlare di Mosè, nonostante tutti i miracoli che aveva compiuto per mezzo del Signore, è stato un uomo che è stato limitato dal Signore e non poteva entrare nella terra promessa. No, Mosè, qui tu non passi. Ha messo un limite. Davide, anche lui, per quanto potente, era un uomo limitato da Dio. Lui aveva costruito tutta la metà della città di Gerusalemme, aveva costruito la sua casa che era una reggia, e poi voleva costruire un tempio per il suo Dio. Che bello costruire un tempio per il Signore, è vero, è un aspetto nobile, è un gesto nobile per il Signore, e pensate che il Signore l'ha accettato? Ha detto no, Davide, tu non mi costruirai un tempio. Io ti metto un limite, tu prepara tutti i materiali, ma il tempio lo costruirà tuo figlio Salomone. Paolo stesso aveva dei grandi progetti, molti di questi li ha portati avanti, sono stati suggeriti dal Signore, ma altri il Signore l'ha fermato, l'ha bloccato. Voleva andare in Spagna. È andato mai in Spagna Paolo? Sembra di no. Paolo sarebbe andato dappertutto per portare il Vangelo di Cristo, ma fu bloccato. Ricordate Agabo? Chi è Agabo? Lo ricordate chi è Agabo? Leggiamo un po' di più la Bibbia, eh? Un profeta. Benissimo, grazie Giovanni. E Agabo era un profeta del Nuovo Testamento. Grazie, molto gentile. Ne avevo proprio bisogno. E in Atti abbiamo questa storia. Eravamo là, leggo da Atti, eravamo là da molti giorni quando scese dalla Giudea un profeta di nome Agabo. Egli venne da noi e, presa la cintura di Paolo, si legò i piedi e le mani e disse: questo dice lo Spirito Santo, A Gerusalemme i giudei legheranno così l'uomo a cui questa cintura appartiene e lo consegnarono nelle mani dei pagani. Quando dimmo queste cose, tanto noi che quelli del luogo lo pregarono di non salire a Gerusalemme. Rimani qua, Paolo! Paolo allora rispose: che fate voi? Piangendo e spezzandomi il cuore. Sappiate che io sono pronto non solo ad essere legato, ma anche a morire a Gerusalemme per il nome del Signore Gesù. E poiché non si lasciava persuadere, ci rassegniamo dicendo: sia fatta la volontà del Signore, sia fatta la volontà del Signore. Non riusciamo a dire sia fatta la volontà del Signore quando le cose vanno male, quando ci sono situazioni difficili, quando siamo limitati nella nostra libertà. Se domani ti mettessero in prigione, puoi dire con tutta onestà sia fatta la volontà del Signore. Quante cose invece ci danno fastidio? Quante cose ci danno fastidio? Piccole cose. E non diciamo sia fatta la volontà del Signore. Combattiamo, reagiamo, vogliamo vincere a tutti i costi. So molto bene che la parola limiti non piace. Non è una parola di successo, non è una parola che va di moda nei nostri giorni. Nessuno scriverebbe un libro dal titolo Come farci superare da tutti, o un libro intitolato I limiti della mia vita. Sapete, io sono andato per curiosità a vedere qualche titolo in giro e sentite cosa gira nelle librerie. Sono veri, non sto scherzando, sono titoli veri. Crea la vita come tu la vuoi. Il segreto della prosperità, il potere dell'autostima, fare carriera in 7 giorni, fare soldi in 7 giorni. Giovanni, perché non hai comprato questo libro? Fare soldi in 7 giorni, valla a comprare subito. Obiettivi in 3 passi. La motivazione, la chiave del successo. E poi questo, non so che è, la bussola di Roli, sottotitolo, lo strumento segreto che racchiude la chiave del successo. E poi ancora, il successo ti sta cercando, non ti nascondere. Ma perché vi nascondete? Non ho capito. Perché vi nascondete dal successo? Ti sta cercando, eccomi, onde è. Pilota automatico verso il successo. Mettiamo il pilota automatico, giriamo una chiavetta, siamo lì e andrà tutto a posto. Questi sono quello che vuole l'uomo oggi, questa è la società, questo è il clima che si respira nella nostra vita, altro che limitless, altro che senza limiti. Vogliamo andare oltre. Sapete, ci sono cristiani che vivono perennemente arrabbiati, perennemente insoddisfatti, perennemente pieni di problemi, perché? Perché anche se non l'ammettono, non vogliono avere limiti nella loro vita. I loro progetti vanno in contrasto con quelli del Signore e allora saranno sempre infelici. La Scrittura dice: la pietà con animo contento del proprio stato è un grande guadagno. Infatti non abbiamo portato nulla nel mondo e neppure possiamo portare via da questo mondo, ma avendo di che nutrirci e di che coprirci saremo di questo contenti. Una versione moderna dice: volete davvero essere ricchi? Già lo siete, se avete fede e vi accontentate. Certo, il contesto da cui ho tratto questo passo riguarda i soldi, naturalmente, ma il principio è generale, lo si può applicare in altri aspetti della vita. Paolo dice: ho imparato a vivere nell'abbondanza e nella penuria, nella povertà. L'aveva imparato, sapeva essere contento, sapeva vivere nei suoi limiti che il Signore gli aveva assegnato. Io credo che ci sarà una grande esplosione di crescita spirituale in questa comunità quando tutti accetteremo i nostri limiti. I limiti che ha fissato il Signore, però. I limiti che ha fissato il Signore. Paolo non voleva certamente andare a Roma e subire il martirio o andare in carcere, ma il Signore ha spesso limitato la sua libertà e lo ha fatto stare in prigione. E sono toccanti le parole piene di gioia che Paolo scrive proprio nella prigionia, da Roma, ai Filippesi. Desidero che voi sappiate, fratelli, che quanto mi è accaduto, queste limitazioni che io ho, queste limitazioni, ha piuttosto contribuito al progresso del Vangelo. Al punto che tutti quelli del pretorio e tutti gli altri è diventato noto che io sono in catene di Cristo, la testimonianza. Vedete come Paolo ha accettato i suoi limiti, anche quelli di stare legato 24 ore al giorno con un altro soldato romano, ma questo gli ha permesso di essere libero, libero di predicare il Vangelo. Un uomo, un servitore del Signore che accettò i suoi limiti, un uomo gioioso che incoraggia gli altri. C'è una libertà in Cristo quando siamo limitati e c'è una schiavitù nella libertà della propria carne. C'è una libertà quando siamo limitati dal Signore, ma siamo schiavi quando vogliamo essere liberi con la nostra carne. Stavo leggendo un libro scritto da Rinaldo Di Prose, che mi ha prestato Alessandro Zanella, In Tandem si intitola. È un omaggio alla vita di Eunice, la moglie che è morta pochi mesi fa. E lui ha voluto raccontare in queste pagine la storia di Eunice, più che altro la loro relazione, le loro lotte, il loro fidanzamento, le discussioni che hanno avuto. E anche il periodo in cui Eunice, figlia di missionari neozelandesi, hanno passato in Bolivia per 12 anni. All'inizio Rinaldo descrive la vita di Eunice da bambina, figlia di, appunto, di missionari. Vivevano in una città a 3.500 metri di altezza sopra il livello del mare. L'aria è rarefatta. E non c'erano gabinetti. Se ti scappava un bisogno, dovevi prendere la pala, infilarti il cappotto e andare sulla collina. L'unico telefono a disposizione stava un giorno di viaggio. E se ti diceva bene, lo trovavi libero, altrimenti c'era una fila lunghissima per telefonare. Dovevi prendere l'appuntamento per lettera prima di telefonare a una persona. Non c'erano divertimenti, non c'era cinema, televisione, tantomeno internet. E per spostarsi, dice Rinaldo, da una città all'altra, si dovevano guadare, vuol dire attraversare, il letto di 70 fiumi, di 70 torrenti. E quando c'era la stagione delle piogge, proprio non ti potevi assolutamente muovere. Ad un certo punto Rinaldo scrive: In questo tipo di contesto, Eunice imparò cosa significasse servire il Signore. I comfort personali non erano oggetto di riflessione. Per i primi 12 anni della sua vita, ad eccezione di alcune brevi visite in Nuova Zelanda, quella era la vita che Eunice conosceva. Non credo che né lei né i suoi fratelli si sentissero privati di qualcosa. Godettero una vita familiare di qualità. A giudicare dalle foto di quei tempi e alle storie che Eunice mi ha raccontato, lei e i suoi fratelli erano felici, quanto i ragazzi che crescevano nei paesi caratterizzati dall'abbondanza. Le limitazioni di Eunice, di questi missionari che erano andati in questo posto sperduto, inospitale per alcuni aspetti, non ha limitato la potenza del Signore, perché il Signore li voleva lì. Non ha limitato la potenza di Eunice, che è diventata moglie di un uomo incredibile, autore di tanti libri, insegnante di scuola biblica qui in Italia e in altre parti del mondo. lei era sempre vicino al marito. Mi ricordo qualche mese fa, eravamo seduti insieme giù in fondo, quando c'era una lezione della scuola biblica qui, e lei era seduta vicino a me e correggeva i compiti, usava quel tempo per correggere i compiti. Lei accettò le limitazioni, nei limiti del compito che Dio mi ha assegnato, dice Paolo. Paolo poteva dire: lasciatemi stare, io sono l'apostolo di Dio, io vado dove voglio e faccio quello che voglio, lasciatemi stare, lasciatemi perdere. Ma non disse così. Paolo si rimetteva alla volontà di Dio, perché nessuno, fratelli, può mettersi contro la volontà di Dio. Nessuno può mettersi contro la volontà di Dio. Sapeva che i suoi limiti non erano dettati dagli uomini, ma da Dio, da Dio. Paolo, versetto 15, afferma: non ci vantiamo oltre misura di fatiche altrui, ma nutriamo speranza che crescendo la vostra fede saremo tenuti in maggior considerazione tra di voi nei limiti del campo di attività assegnatoci. Il Signore ha dato a ciascuno il suo campo di azione. Questo campo di azione può cambiare nel tempo, ma non possiamo correre, non possiamo andare più veloci del Signore. Il Signore ha fissato i limiti di azione, il campo di azione della tua vita, e lo devi accettare. Ma il Signore ha i suoi tempi, non dimentichiamoci, Dio fa le cose in modo progressivo. La rivelazione è stata progressiva e lui ha fatto e agito nell'Antico Testamento, che è un'ombra di cose che poi sono state realizzate, concretizzate nel Nuovo Testamento. Il principio che troviamo nella Bibbia è che Dio prima prepara e poi manda. Dio prima prepara e poi manda. Noi, per quanto ne sappiamo, possiamo essere sia gli strumenti per raccogliere i frutti, ma anche gli strumenti per dissodare il terreno, per preparare il terreno affinché altri prendano i frutti. Affinché altri prendano i frutti. L'importante, fratelli, è che siamo consapevoli che i limiti ce li mette il Signore, che Dio sta portando avanti la tua vita, giorno per giorno. Non ti preoccupare, non ti preoccupare, Dio porterà avanti la tua vita. E ti userà in questa catena, in questo processo. Paolo dice ai Corinzi: io ho piantato, Apollo ha annaffiato, ma Dio è che fa crescere. Quindi lui fa parte di questa catena, lui non fa tutto lui, ma una piccola parte. Lui ha piantato, altri hanno annaffiato, e così tu nella tua vita. Anche tu hai un limite, il tuo campo di azione. Tu hai ricevuto prima di tutto il campo di azione di essere genitore, padre, madre, marito. Dio ti ha dato dei figli, una moglie. Tu hai un ministero prima di tutto nella tua famiglia. Tu sei missionario prima di tutto nella tua famiglia. Non lo dimenticare, questo è un limite che il Signore ha comunque messo. Non andare oltre, non superare questi limiti. Non dire: io voglio andare qua, io voglio andare là, quando la tua famiglia sta a pezzi. Guarda la tua famiglia. Sii servitore alla tua famiglia, sii missionario nella tua famiglia. Approfitta di questo momento. I figli cresceranno e ti sfuggiranno di mano e poi non gli potrai più dire niente. Questo è il momento. Questo è il momento di essere un esempio per i tuoi figli. Crescerli nella fede, nel timore di Dio. E poi il Signore dimostrerà il resto. Il Signore aprirà i tuoi confini, il Signore sposterà i tuoi limiti. E il Signore potrà mandare anche fino all'estremità della terra. Se tu hai un lavoro, hai anche dei colleghi. Se frequenti una scuola, hai anche dei compagni. Se hai una compagnia, hai anche degli amici. Approfitta, questo è il tuo campo, questo è il tuo limite che adesso il Signore ti ha messo. Sfruttalo, sfruttiamolo, dico anche per me. E poi il Signore farà il resto. Inizia dalla tua Gerusalemme, inizia dalla tua Gerusalemme e poi il Signore ti farà vedere la Samaria e fino all'estremità della terra, ma inizia prima dalla tua Gerusalemme. Ecco cosa dice a proposito uno studioso delle Sacre Scritture di nome Ray Steadman. Questo punto piuttosto esteso è riassunto da una piccola frase nel versetto 13: i limiti che Dio ci ha assegnato. Quello che Paolo sta dicendo è questo: è Dio che ti dà un ministero. Gesù disse ai suoi discepoli: non siete voi che avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti. La parola costituiti significa vi ho posizionato in un modo strategico. Vi ho posizionato in un modo strategico. Il Signore sa il perché siete lì. E voi non potete pensare di stare altrove. Il Signore ti ha messo lì e il Signore vuole che tu operi lì. Poi il Signore ti farà vedere il resto. Quello che sta dicendo è che egli è il capo del corpo, ed è il suo compito di sistemare le persone nel corpo dove egli li vuole. Permettiamo a Dio di essere il capo. Permettiamo a Dio che sia veramente la guida della nostra vita, non soltanto a parole, ma con i fatti. E Paolo conclude questo capitolo con queste bellissime parole che vi lascio stamattina alla vostra riflessione: ma chi si vanta, si vanti nel Signore. Chi si vanti nel Signore, perché non colui che raccomanda da sé è approvato, ma colui che il Signore raccomanda. Vogliamo pregare, fratelli. Io penso che questa mattina tu puoi pregare in questo modo: Signore, io non voglio superare i limiti che tu hai fissato per me. Voglio fidarmi di te. Voglio che tu diriga i miei passi, che tu mi faccia vedere i limiti, ma anche le mie potenzialità, i doni che tu vuoi darmi, Signore, per essere un servitore nella tua Chiesa. Grazie, Signore, perché non devo temere. Voglio essere come Paolo, che si rimetteva a te, ai tuoi limiti. Si rimetteva al tuo giudizio, si rimetteva alla tua potenza. Non cercava di eliminare i suoi nemici, ma cercava di fargli capire che Dio è tutto. E chi si mette contro Dio avrà una brutta fine. Signore, aiutami a portare avanti i tuoi progetti. Fammi capire la differenza tra i miei desideri e i tuoi desideri, Signore. Fa che io possa essere uno strumento nelle tue mani e che possa aiutare i miei fratelli a crescere in questa comunità, ad esserti, Signore, utile per edificare la tua Chiesa, che tu hai dato, Signore, il tuo sangue per salvarla. A te, Signore, sia l'onore, a te, Signore, sia la lode stamattina. Benedicici, Signore. Usa misericordia verso di noi che ne abbiamo tanto bisogno, Signore, perché non siamo perfetti. Siamo manchevoli in mille cose, ma tu, Signore, bagnaci, battezzaci, Signore, della tua misericordia, finché possiamo andare avanti, incoraggiati dalla tua parola, vivificati dal tuo Spirito Santo, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Che è questo amen moscio moscio, eh? Ci credete quello che abbiamo letto? Allora un bel amen. Amen. Amen.